Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo la giornata con le sessioni tecniche e ovviamente, visto che non tutti sono stati presenti alle giornate precedenti RIA Call Day, facciamo un veloce recap di quello che è Model Virtual Casting. Lo introduciamo, vediamo quali sono le tecnologie utilizzate, l'architettura, un po' i principali casi d'uso. Una cosa abbastanza veloce, semplicemente perché capiate più o meno di cosa stiamo parlando. Chi c'era già è semplicemente un veloce riassunto delle puntate precedenti, niente di più. Allora, Model Virtual Casting è un'applicazione enterprise che noi stiamo sviluppando da un paio d'anni e che portiamo avanti anche parallelamente ai vari eventi che facciamo RIA Code Day. È un'applicazione in cui cerchiamo di applicare le tecnologie che escono, le tecnologie che possono tornare comode per appunto lo sviluppo su varie piattaforme. E fondamentalmente abbiamo scelto un ramo, diciamo un dominio che fosse particolarmente appetibile anche per diciamo, l'utenza media dei programmatori, cioè quella maschile, e quindi abbiamo scelto di fare un qualcosa che avesse a che fare con modelle, belle signorine, cose del genere. Pertanto abbiamo pensato di creare una piattaforma che fondamentalmente permettesse di gestire un'agenzia di modelle e delle relative candidature. Cioè fondamentalmente una vuol diventare una modella, si propone, l'agenzia gestisce tutto l'iter di candidatura e poi la propone come modella a un eventuale cliente, compagnia bella. Chiaramente è un'applicazione che è abbastanza strutturata, proprio come dovrebbe essere un'applicazione enterprise, e utilizza, come dicevo, diverse tecnologie ed è scaricabile da Aspitalia attraverso questo link qui, okay, che poi comunque esiste anche il link equivalente su Codeplex perché di fatto noi gestiamo tutto l'iter di versionamento attraverso Codeplex e TFS. Allora, le tecnologie utilizzate sono queste, quindi vedete che cerchiamo di stare un po' al passo coi tempi. Infatti, abbiamo fatto il porting recentemente a Entity Framework 4.1, lo vedremo anche nel corso della giornata con l'Object Model POCO. Abbiamo introdotto MEF parallelamente a Unity in modo tale da mostrare anche un veloce e semplice esempio di composizione per capire di che cosa si tratta, per un discorso di estendibilità. E poi stiamo lavorando per passare da MVC2 a MVC3, è ancora embrionale questa parte, però ci stiamo arrivando e ovviamente poi ci sono tutte le altre tecnologie, tra cui anche HTML5, abbiamo fatto il porting del web verso HTML5. E diciamo sì, fondamentalmente questo. Il team di sviluppo sono le persone che avete visto fino adesso. Niente, l'architettura. Allora, siccome sono andato a vedere in fondo prima che cosa si leggeva, ho visto che non si legge molto, allora cerco di raccontarvela in base ai colori, ok? Così facciamo una cosa un po' più pragmatica. Allora, intanto questo è lo screenshot del diagramma di Visual Studio, non so se avete avuto modo di vederlo come strumento, permette di disegnare l'architettura di un'applicazione dentro un designer e mette in mostra quelle che sono le dipendenze tra le parti, che possono essere assembly, namespace, classi e compagnia bella. Qui fondamentalmente abbiamo suddiviso l'applicazione in n blocchi. Okay, che appunto sono dei layer a diversi livelli di strutturazione. Fondamentalmente il motore centrale di tutta l'applicazione è questo blocco grigio che si chiama Application Context, all'interno del quale viene fatta tutta l'orchestration, diciamo, con gli oggetti che stanno dietro alle quinte. E gli oggetti che stanno dietro alle quinte, che gestiscono tutta l'interazione con lo strato dato, sono oggetti di tipo repository, cioè sono fondamentalmente dei tramiti verso l'accesso ai dati, okay, che permettono di gestire le informazioni come se fossero delle collezioni e lavorare sulle collezioni. Okay? Questo è proprio un pattern codificato nel libro di Fowler e comunque se cercate su internet repository trovate un sacco di letteratura. Comunque vedremo magari l'interfaccia velocemente dopo che permette di definire un repository. E parallelamente abbiamo fatto due implementazioni di di repository, una per l'entity framework e una fake per il testing. La utilizzerò io entrambe successivamente nella versione sulla composizione e sull'estendibilità, proprio per far vedere come possiamo switchare l'una dall'altra utilizzando o Unity o Math. Abbiamo poi ovviamente l'object model che, come dicevo prima, è un object model non basato su un diagramma di AMX, ma è basato su oggetti POCO, quindi classi create da noi che poi vengono utilizzati effettivamente in Entity Framework. Stefano vi farà vedere nella sessione successiva a quella sull'estendibilità appunto questo tipo di tematica. La parte gialla è la parte web, ok? Abbiamo fatto un porting dell'applicazione anche in un'ottica mobile. Marco vi farà vedere nel corso del pomeriggio come è riuscito a trasformare fondamentalmente la parte web affinché possa essere visualizzata all'interno di un browser, di uno smartphone. E in più abbiamo l'applicazione Silverlight utilizzata nel back office, che può essere utilizzata anche come applicazione out of browser, usa Silverlight 4. Applicazione WPF che oggi peraltro non vedremo, che è stata mostrata in edizioni precedenti, che utilizza un layer di servizi, e parallelamente a quel layer di servizi abbiamo un'aggiunta di un blocco che riguarda l'interazione con Azure, che è una novità che vi farà vedere oggi Christian nel corso del pomeriggio. Allora, velocemente i casi d'uso, tanto per ricordare che cosa fa l'applicazione. Fondamentalmente c'è un sito in cui ci sono pagine informative, catalogo, form di candidatura e compagnia bella. Il sito è gestito attraverso un back office che è un misto tra un'applicazione web, ok, e un'applicazione, quella che dicevo prima, Silverlight, ok. Il catalogo è interattivo, cioè permette di visualizzare le modelle, quelle che sono a catalogo, poter eventualmente inserire una richiesta di assunzione, e proprio in questo senso questa è una parte che stiamo ancora sviluppando, che non c'è attualmente, considerate che il progetto è un work in progress, quindi fondamentalmente questi sono i casi d'uso a cui vogliamo arrivare, ok? Per cui poi l'object model è stato costruito, no? Però funzionalmente non tutto è ancora presente, però se vi trovate un oggetto request nell'object model sapete perché dovrà essere gestita la richiesta da parte di qualcuno per un'assunzione. Parallelamente alle modelle ci sono i candidati, ovviamente qualcuno che vuole provare a diventare modella si candida, e i candidati ovviamente contengono tutta una serie di informazioni, come del resto le modelle, che sono informazioni di natura personale come l'anagrafica o di descrizione fisica della persona, le solite cose fondamentalmente, quindi abbiamo le classi che nell'object model rappresentano queste tipologie di informazioni, e ovviamente associato a tutto quello che è il discorso di candidatura c'è un discorso di iter che porta un oggetto candidato a diventare di fatto, cioè un'entità candidato di fatto a diventare un'entità modella attraverso un percorso di approvazione. Questo viene fatto attraverso la Windows Application, che non vediamo, vi dicevo, e parallelamente c'è anche un discorso di gestione fatto con l'applicazione OOB in Silverlight. Allora, quali sono le novità di RiaCo Day 6? Allora, abbiamo introdotto la composizione con Math, abbiamo introdotto l'object model con POCO, prima era fondamentalmente l'object model nel diagramma. Mi pare che ci sia ancora, ma il diagramma nella soluzione, però di fatto non viene usato, è rimasto semplicemente temporaneamente. Se avete scaricato in questi giorni l'applicazione da Complex magari ve lo trovate, però in realtà vi farà vedere anche Stefano, il login model effettivamente ha delle classi che sono POCO. Come dicevo, il sito web è stato adattato a HTML5, utilizzato nel back office Silverlight, abbiamo un porting su Azure, versione mobile web, ottimizzata per iPhone e iPad, quindi HTML5, quindi non usa nessun tipo di player strano, cose del genere, però utilizza i tag di HTML5. In più, specificatamente per Windows Phone 7, sono state create due applicazioni dimostrative. Uno è un simpatico gioco fatto in XNA, che vi farà vedere Marco, e una è un'applicazione per consultare il catalogo. Fondamentalmente abbiamo cercato di fornire diversi scenari di sviluppo appunto per dare un quadro di situazioni e di soluzioni diversificate. Ok, direi che come quadro potrebbe essere abbastanza completo. Se qualcuno in questo momento ha ancora qualche dubbio, se vuole fare qualche domanda, se no io procedo direttamente con la sessione successiva, così risparmiamo tempo. Posso procedere? Ok, allora intanto comunque l'applicazione, l'application context e i repository ve li faccio vedere anche durante la sessione sull'estendibilità, quindi un pochino abbiamo visto com'è fatta l'applicazione per capire dove siamo, ok? Dopo ovviamente nel vedere il codice magari qualcosina torna a essere un po' più chiara. Ok. Bene. Estendibilità del software. Io sì, MEF e dintorni. I dintorni era perché ci stava bene, cioè, perché sennò fare io sì, MEF e basta. Perdeva un po' di spessore il titolo, allora mi piaceva dare qualcosa in più. In realtà i dintorni sono la parte prima, cioè quando io faccio sessioni architetturali mi piace sempre un po' argomentare quello che mostro, anche da un punto di vista teorico, perché ritengo che avere un po' di cognizione in termini teorici aiuta a usare di più la testa, cioè a capire esattamente perché si sta facendo una determinata cosa e non a farlo in modo meccanico. In generale un progettista dovrebbe avere questo approccio, no? Non dire perché l'ho trovato su internet, copia e incolla e via, ma dire ma lo faccio così perché ho questo motivo e perché mi dà questo vantaggio, se non lo faccio ottengo questo svantaggio, eccetera eccetera. Quindi per fare delle scelte di progettazione effettivamente avere qualche nozione teorica, non dico troppe, cioè qualche nozione teorica può sicuramente aiutare in un'ottica così di così, pensare a quello che si sta facendo. Quindi introdurremo alcuni concetti veloci, magari alcuni di voi sicuramente già li conoscono o ne hanno sentito parlare o comunque hanno già letto a riguardo, semplicemente ha senso parlarne per un discorso anche di completezza. Introdurremo alcuni principi che stanno in letteratura che riguardano lo sviluppo di applicazioni anche in un'ottica di estendibilità. Parleremo di astrazione, che è una cosa che molto spesso viene trascurata dagli sviluppatori nello sviluppo perché magari si è troppo focalizzati a cercare di dare la funzionalità nel minor tempo possibile e si trascura magari la parte preliminare in cui si dovrebbe invece avere un approccio un po' più attento. E quindi fondamentalmente si fa un qualcosa di verticale e poi nel momento in cui viene richiesto di o aggiungere qualcosa o di modificare qualcosa è un bagno di sangue. E quindi vedremo aspetti di disegno per l'estendibilità e poi vedremo i due esempi. Esempio di IOC container, in particolare Unity, vedremo un esempio semplice, non voglio fare cose esagerate perché sennò andiamo fuori focus, semplicemente per darvi un inquadramento, e poi la stessa cosa con MEF. Sono due concetti che sembrano uguali, in realtà sono leggermente diversi, cercheremo di spiegare perché. Allora, quando parliamo di applicazioni, object oriented, quindi di disegno object oriented, uno degli aspetti effettivamente di cui bisogna tener conto quando si disegna una classe, si disegna un grafo di oggetti eccetera eccetera, è il concetto di dipendenza. Cos'è una dipendenza? Fondamentalmente è un legame tra due classi. Data una classe e date due classi, una dipende da un'altra se effettivamente la seconda classe usa la prima e viceversa. la usano in modi diversi. E l'accoppiamento fondamentalmente è un qualcosa che misura la quantità di rappresenta la misura delle dipendenze, la quantità di dipendenze, no? Quindi più dipendenze ci sono, maggiore l'accoppiamento. Chiaramente un grande accoppiamento già vi fa pensare che probabilmente la struttura oggetti è molto rigida, perché se una dipendenza è un vincolo, avere classi con tante dipendenze significa avere classi molto vincolate. E in un'ottica di estendibilità, avere classi molto vincolate è un problema, perché ovviamente il vincolo produce comunque una strada, una strettoia, un collo di bottiglia al di là del quale non si può andare. Chiaro che esistono dipendenze di varia natura, cioè una dipendenza con un'implementazione concreta è una cosa, una dipendenza con un tipo astratto è un'altra, vedremo di spiegare il motivo di questa cosa. Le dipendenze quindi sono di diverso tipo. Io qua ho cercato di fare un elenco generale di quelle che potrebbero essere forme di dipendenze, quindi di fatto se ho due elementi, cioè per esempio due classi, no? A e B, possiamo dire che la classe A ha un membro di B e quindi c'è una dipendenza, oppure referenza un'istanza di B internamente, o richiama uso servizi di B, ha un metodo con un argomento del tipo B, piuttosto che internamente utilizza la classe B. Allo stesso modo anche l'ereditarietà è una forma di dipendenza, nel Donner Framework voi sapete che l'ereditarietà è singola, quindi è una dipendenza molto 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 forte e tra l'altro di natura gerarchica. E un'altra dipendenza ovviamente è l'implementazione di interfacce, che è un tipo di dipendenza più light, quindi quando si parla di astrazioni bisogna distinguere tra quello che è il concetto di classe astratta base e interfaccia. Quando è che è consigliabile utilizzare un'interfaccia rispetto a una classe base astratta? Beh, di fatto le interfacce sono state introdotte per bypassare il problema dell'ereditarietà singola. Però dall'altra parte forniscono un meccanismo per poter descrivere in termini dichiarativi un oggetto, ok, in modo molto flessibile e trasversale rispetto alla finalità dell'oggetto di per sé. Se io definisco una classe base astratta e da questa derivo un oggetto, una classe, ovviamente crea un legame, come dicevo prima, molto forte, un legame di ereditarietà. Quindi di fatto la classe derivata è molto specifica e quindi è molto legata all'oggetto astratto. Viceversa, un'interfaccia è pensata per essere un qualcosa di spalmabile su n oggetti che possono essere a diversi livelli nella gerarchia delle classi o comunque del grafo delle dipendenze dell'applicazione. Quindi, da un certo punto di vista, in un'ottica di estendibilità, è conveniente utilizzare delle interfacce per disegnare dei comportamenti, per dare così dei contratti, diciamo tra virgolette, su cui fare poi delle implementazioni. E anche nella nostra applicazione abbiamo utilizzato interfacce, come vedremo. Quindi, come avete avuto modo di capire, il concetto base alla base dell'estendibilità è l'utilizzo dell'astrazione. Tra l'altro esistono in letteratura alcuni principi che sono questi elencati. Adesso non entro troppo nel merito di tutti, però semplicemente volevo mostrarveli, che appunto pongono l'evidenza sul fatto che per estendere un'applicazione, effettivamente per renderla flessibile in un'ottica di evoluzione, vanno utilizzati i tipi astratti. Lo dice l'Open Close Principle, famoso OCP, e lo dice il Dependency Inversion Principle. E è un principio in cui si dice che fondamentalmente l'astrazione non può dipendere dal dettaglio, piuttosto è il viceversa. Cioè se io ho una classe con un'implementazione e che ne utilizza un'altra, è meglio che la classe che utilizza l'altra, ok, sia agganciata a un tipo astratto piuttosto che il viceversa. Ve lo mostro. Allora, diciamo che abbiamo due classi, no? Sono tipi concreti. Un tipo concreto è una classe che ha implementazione, cioè codice dentro scritto, ok? Non è dichiarativo, non è un'interfaccia, non è una classe astratta. Diciamo che il tipo concreto X utilizza in qualche modo il tipo concreto Y, ok? Potrebbe essere, che ne so, che ha un metodo che ritorna un oggetto, come potrebbe essere, che ne so, una collezione piuttosto che un tipo particolare di dato, e lo fa in questo modo, piuttosto che utilizza un oggetto internamente per fare delle elaborazioni. Per esempio, non lo so, una classe come l'application contest che utilizza un factory per generare una serie di oggetti, ok, e utilizza direttamente il factory concreto. Chiaramente, se io ne voglio utilizzare un altro tipo di factory, avendo fatto una dipendenza diretta, non lo posso fare. Allora, come possiamo eliminare la dipendenza diretta tra X e Y? E questo è il punto. Fa così. Allora, intanto si introduce un tipo astratto. E come vi ho spiegato, in un'ottica di estendibilità, meglio un'interfaccia. Ok? Poi si fa implementare questa interfaccia al tipo Y, che era il tipo target, diciamo, quello da cui si andava a utilizzare la funzionalità, e il tipo X va a utilizzare il tipo astratto. Questo significa che in un determinato momento però bisognerà mettere dentro X, ok, un'istanza del tipo Y, ok? Questo può essere fatto in due momenti. Può essere fatto compile time, cioè significa via codice. Per esempio, ho una proprietà e assegno la proprietà, piuttosto che ho un costruttore e sul costruttore che ha un argomento di tipo Z utilizzo un'istanza di tipo Y. Okay? Quindi io faccio di fatto quello che si chiama iniezione, okay? Un plugin, e lo faccio compile time. Sono queste due forme, o sulla proprietà, semplicemente definendo la proprietà di tipo Z a cui assegno un Y, o il costruttore, appunto, argomento di tipo Z a cui assegno un Y. Oppure si può fare a runtime. A runtime significa che è l'applicazione che in qualche modo riesce a risolvere questa dipendenza in modo dinamico. E gli IOC container servono proprio a questo. Okay, Unity fa questo. E dentro certi limiti lo fa anche MEF. Okay, cioè cerca di, lavorando su un contratto, cerca di risolvere il contratto iniettando un'implementazione concreta. Quindi fondamentalmente siamo passati da una freccia che andava da X a Y a una freccia che va da Y a Z, cioè si è girata la freccia. Okay? Invece di essere entrante su Y è uscente. Vedete che la freccia da Y esce. Quindi inversione della dipendenza. Questo è il concetto. Arriviamo a Model Virtual Casting, vediamolo applicato questa cosa, e poi entriamo nel codice così lo vediamo. Come vedete abbiamo delle interfacce che sono quelle dei repository di cui vi parlavo prima. Sono degli oggetti che vi permettono di lavorare su una collezione di dati. Vedete che abbiamo un elemento count, per esempio, piuttosto che un elemento get all, un where. Un where vi permette di dire applico un criterio su questa collezione di dati. È proprio il pattern repository che è fatto così, cioè un oggetto che vi permette di interrogare dati provenienti da una sorgente dati e di gestirli come una collezione. Parallelamente, i repository può anche gestire la persistenza, quindi da quello che era un'interfaccia basilare, che è la read-only repository, abbiamo una iRepository che aggiunge dei comportamenti per la gestione della persistenza, quindi la cancellazione, l'inserimento e la modifica. Poi, successivamente, in cascata, per ogni specifico repository, possiamo aggiungere e decorare l'interfaccia con elementi aggiuntivi che magari sono specifici dei diversi casi d'uso che interessano l'applicazione. Quindi da un tipo generico possiamo scendere per ottenere un tipo comunque astratto che è più specifico. Quindi fondamentalmente questa interfaccia qua contiene gli elementi di questa più questo elemento. Ok? Vedete qua il signor Application Context? Utilizza l'interfaccia. Ok? E qui dentro questa interfaccia poi ritornerà degli oggetti di tipo, in questo caso stiamo parlando del repository legato alle modelle, ok? Quindi ritorna un oggetto modella, ok? Come del resto, se ci fosse un iCandidate repository, lavorerebbe con l'entità POCO candidate, ok? Ma fondamentalmente non c'è un legame con di application context, che è il cuore dell'applicazione, con la versione del repository che parla specificatamente con Entity Framework. No. Qui abbiamo introdotto appunto un'inversione della dipendenza attraverso questo legame con l'interfaccia iModel Repository. E vediamo di dare un'occhiata al codice finalmente, così cerchiamo di capire. Allora, l'application context è questa classe qua. Vedete in fondo il codice? Riuscite a vederlo? Se no, vi aumento un attimo. Allora, datemi un secondo che cerco di aumentarlo. Ditemi voi. Ce la facciamo? Sì? Ok. Allora, vedete, l'application context contiene... Allora, intanto è una classe singleton, ok? Tra l'altro un elemento in interfaccia. E lui internamente ha un oggetto, anche in questo caso repository factory, che è l'esempio che vi ho fatto prima, non l'ho fatto a caso, sapevo dove volevo andare ad arrivare, e sul costruttore in qualche modo io vado a risolvere la dipendenza, ok, facendo una costruzione con un tipo concreto, cioè una istanziazione con un tipo concreto. Quindi la proprietà è astratta, ok? Ma poi internamente riferisce a qualcosa di effettivamente concreto. In questo caso è fatto in un ipotetico metodo initialize che lavora con questo repository factory type che legge dalla configurazione. Mi serve per switchare tra la versione Unity con la versione MEF, ok? Inoltre, se guardiamo poi successivamente, andiamo a vedere le modelle, visto che abbiamo fatto gli esempi sulle modelle, vediamo se le trovo, eccolo qua. Le modelle, vedete che cosa fa? Sempre lavora con un'interfaccia, ok? E lavora con un factory. E il factory è un'interfaccia dentro alla classe Application Context. Allo stesso modo, andiamo a vedere cosa fa questa classe, com'è strutturata, chiedo scusa, questa interfaccia. A sua volta sono tutte interfacce. Quindi vedete quanto è flessibile, cioè quanti pochi legami che ho introdotto. Non ho introdotto legami di gerarchia perché ho utilizzato delle classi derivate, ok? Non ho introdotto legami con tipi concreti, ma sto sempre lavorando con tipi astratti, cioè sto cercando di mantenere il minor numero possibile di dipendenze con elementi concreti, con tipi implementati. Quindi di fatto mantengo basso quello che abbiamo detto prima essere l'accoppiamento. Okay? E fondamentalmente l'application context dentro il costruttore risolve il factory e poi in qualche modo tramite una magia che è l'implementazione del factory fondamentalmente mi ritorna quella che è il set di oggetti che mi aspetto con la relativa implementazione. Allora, vediamo che ci sono due tipologie diverse di factory. Una lavora, come dicevamo, con Unity e una lavora con Math. Tra l'altro, se vi può interessare in termini puramente accademici, questa forma di implementazione ha un nome in letteratura, si chiama pattern strategy, ok? È uno strategy, è un pattern di disegno object oriented, potete trovarlo in libri che parlano di queste cose, in particolare nel libro Design Patterns scritto dalla Gang of Four, che erano le quattro persone che hanno per primo autorizzato questo tipo di soluzione di disegno, ok? Bene, andiamo a vedere a questo punto cosa succede dietro al factory relativo a Unity. Allora, Unity che cos'è intanto? Unity è un IOC container, cioè un framework che, utilizzando un container, cioè una classe che permette di aggregare insieme un set di informazioni per la risoluzione di un grafo di dipendenze, permette, leggendo da configurazione, di fare l'iniezione di cui abbiamo parlato fino adesso, ok, in modo dinamico a runtime. Quindi cosa fondamentalmente come si fa? Si scrive nella configurazione, quindi nel web config, nell'app config dell'applicazione, si scrivono tutta una serie di informazioni che vi permettono di dire a questo tipo astratto associa questa implementazione concreta. Questo viene fatto in modo runtime, cioè totalmente runtime, quindi se io oggi uso il tipo A e domani voglio usare il tipo B, mi basta cambiare la configurazione e aggiungere magari l'assembly dove c'è il tipo B e l'applicazione mi carica il tipo B e non più il tipo A. Perché? Perché fondamentalmente vediamo che qui lo usa direttamente lo Unity Repository Factory. Unity espone un tipo che è di tipo Unity Container che permette di fare quello che è chiamata la risoluzione del tipo. La risoluzione significa proprio dire questo è il tipo astratto e a questo gli associamo il tipo concreto. Questa cosa può essere fatta in fondamentalmente diversi modi, sia dichiarando una registrazione a livello di tipo, sia gestendo anche l'iniezione, come vi dicevo prima, in termini di proprietà o attraverso il costruttore. Nell'esempio che vi faccio vedere solo la prima casistica, però vi faccio vedere anche una situazione in cui c'è l'iniezione attraverso il costruttore in modo implicito. Adesso vediamo subito. Fondamentalmente, in questo caso, se nella configurazione c'è scritto che bisogna caricare gli oggetti che stanno dentro all'assembly relativo all'entity framework, ok? Vi ricordate prima quando ho fatto vedere il layer diagram c'erano diversi blocchetti, vi ho detto uno è relativo all'entity framework, uno è il fake, no? Per il testing. Ecco, se in configurazione c'è scritto caricami quello di entity framework, fondamentalmente quando gli dico risolvimi l'iModel repository, lui mi carica il model repository concreto con le implementazioni per Entity Framework. Vediamo dove è scritta sta roba. Allora andiamo dentro al progetto di test. Ok, eccolo qua. Vedete che questa è la configurazione. Possono essere diversi container, in un container specifico io vado a definire i tipi sui tipi. Il tipo astratto con il suo assembly e poi lo mappo un altro tipo che però in questo caso vedete che non ha la I davanti perché è una classe, è un tipo concreto che sta in un altro assembly. Attenzione, la costruzione può essere fatta sia in modo tale che il lifetime dell'oggetto creato possa essere sia statico o un'istanza che di volta in volta è diversa. Questo è un tipo di policy che si può definire sempre attraverso configurazione. Nel nostro caso, siccome il manager, cioè l'implementazione di default prevede la costruzione di istanze diverse in Unity, non dobbiamo definire niente. Fondamentalmente con questa dichiarazione noi andiamo a creare, ogni volta che chiamiamo il resolve del container, andiamo a creare un'istanza nuova, ok, dell'oggetto concreto. E quando utilizziamo una versione invece statica, fondamentalmente un singleton, ovviamente quello rimane vivo fin tanto che rimane vivo il container, perché il container l'ambito in cui il grafo viene risolto e rimane vivo. E questo è vero sia per Unity e vedremo anche per Math, perché anche Math ha un container che si chiama Composition Container. Fondamentalmente il container permette di gestire tutta l'orchestrazione di costruzione del grafo. Se noi andiamo a vedere un esempio di lancio, mi metto con un breakpoint da qualche parte. Allora, il test è abbastanza idiota, ok? Cosa fa? Carica l'oggetto e si fa fare scrivere il toString. Il toString di default scrive il nome del tipo e in funzione del nome del tipo sappiamo da dove lo sta tirando su, ok? Quindi se dentro all'assembly fake ci sarà scritto il namespace fake, se dall'assembly entity framework ci sarà scritto entity framework. Per cui se io lancio in configurazione, vi faccio vedere di nuovo che cosa abbiamo. Allora io gli sto dicendo di utilizzare il factory di tipo Unity, qua il default usa Unity, questo è utilizzato solo nel caso di Math, ve lo farò vedere dopo, e fondamentalmente io gli sto dicendo di caricare tramite Unity quello che è configurato dentro la section di configurazione che abbiamo visto qua, ok, questa qui. Ok? Quindi io la lancio, vediamo che succede. Facciamo un primo giro veloce. Layout è splendido. Ok, siamo arrivati qua. Vedete che sto utilizzando comunque un tipo estratto e vado a lanciare l'application contest. Siccome è un singleton, adesso verrà creato. A questo punto, internamente, se vado a vedere prova. Container, vedete che il container è di tipo Unity container, ok? Il repository factory type è di tipo Unity, ok? Bene. Avevamo scritto in configurazione, abbiamo visto prima, di caricare la versione fake, ok? La versione fake fondamentalmente è una versione con dati finti dentro, no? Ecco, facciamo l'esecuzione. Io vado a vedere repository, come vedete è di tipo fake. Ok? Proviamo a vedere la soluzione alternativa. Allora, cambio il mapping, cioè il codice è sempre lo stesso, quindi ho cambiato il mapping, rilancio cancel. Right, ok, sono sganciato da TFS, allora sto lavorando offline perché non abbiamo la rete e quindi mi fa un po' di problemi. Vediamo se mi ha preso la configurazione. Vediamo subito. ripresa, rifacciamo. Oh, tanto per farvi vedere che comunque i test passano tutti, non è che sto facendo cose. Ok, quindi benissimo. Vediamo se ci riusciamo di nuovo. Dovrebbe averlo salvato. Ah, sì, ho sbagliato, ho dimenticato una cosa in configurazione. Chiedo scusa. Il test, in realtà l'applicazione non usa questa informazione, ma il test sì. Quindi qua gli scrivo entity framework, ok. Faccio un if per dire quale stringa andare a vedere in base alle diverse situazioni. Adesso faccio un F10, se andiamo a vedere il repository, in questo caso il repository caricato, come vedete, è quello dell'entity. Non ho cambiato niente nel codice, ho lavorato solo sulla configurazione. È chiaro che, avendo disegnato l'applicazione in un modo orientato all'estendibilità in questo senso, cioè lavorando con molta astrazione, queste cose le posso fare. L'ho fatto a diversi livelli, perché l'ho fatto a livello di factory, l'ho fatto a livello di repository, l'ho fatto a livello anche dell'application context, per dire. Quindi possiamo veramente arrivare a creare una cascata di oggetti che possono essere risolti dinamicamente a n livelli del grafo delle dipendenze. Questo sta un po' a voi decidere quanto rendere flessibile l'applicazione. Chiaramente esagerare non è mai una buona scelta, però sicuramente in quest'ottica l'esigenza di design era di rendere intercambiabili diverse versioni di repository, cioè di implementazioni di repository, per cui ci siamo fondamentalmente focalizzati su questa specifica esigenza di disegno. L'alternativa è utilizzare MEF. Mi ha preso la configurazione di prima. Framework, sì, vabbè, se è giusto, la prende, vabbè. Allora, andiamo a vedere MEF. Quanti di voi sanno cos'è MEF o ne hanno mai sentito parlare? Ok, uno, bene, ottimo. Allora, la prossima slide è il massimo di quello che sono riuscito a fare in termini di condensazione di informazioni. In una slide, tutto MEF. Ok, quindi cerco di darvi un po' i concetti generali in modo tale da capire dove vogliamo andare a parare. Allora, MEF nasce come un framework orientato alla composizione. Qual è la differenza tra IOC container e composizione? Beh, IOC container fondamentalmente è un oggetto che serve per delineare il grafo delle dipendenze. Non necessariamente in un'ottica di incrementare le funzionalità, ma di rendere le funzionalità intercambiabili, a parità di funzionalità. Ok? Questo fondamentalmente ha senso quando si utilizza un IOC container. Un composition system, un framework di composizione, come può essere MEF, invece, nasce in un'ottica di creare un qualcosa che non solo sia effettivamente tale per cui io posso caricare dinamicamente le cose, no? le dipendenze, eccetera, risolvere le dipendenze, ma lo posso fare aumentando le funzionalità, cioè aggiungendo pezzi. E infatti MEF torna anche molto comodo in un'ottica di user interface, perché se io creo una serie di parti che sono di fatto i mattoni della composizione, che non sono altro che delle form, per esempio, io posso funzionalmente aggiungere forma all'applicazione in modo dinamico. E poi è il framework che dice, ah, c'è questa forma in più, bene, ti mostro la voce nel menu, e tu la clicchi e io ti mostro la forma. Ok? Quindi, da una parte, l'IOC container vi dà la possibilità di risolvere le dipendenze, dall'altra, l'altro vi dà la possibilità effettivamente di estendere l'applicazione anche in termini funzionali, aggiungendo funzionalità che prima non c'erano. Non funzionalità, la stessa funzionalità fatta in modo diverso. Anche quello, però in più anche questo aspetto. Perché di fatto un'applicazione composita è un'applicazione composta appunto da parti che sono, come dicevamo prima, dei mattoni. Utilizzano, attraverso le dipendenze, dei servizi forniti da altri oggetti, che sono parti anche loro, a loro volta. E come dicevamo prima per il container di Unity, in realtà voi potete costruire un castello di dipendenze, lavorando sui tipi astratti, tale da annidare dipendenze con dipendenze con dipendenze, e quindi di fatto creare una catena di costruzione lunga piacere. E MEF vi permette anche di gestire questa situazione, perché di fatto ogni parte può importare un servizio proveniente da un'altra parte, il concetto di import è questo, o esportare un servizio verso un'altra parte, e lo fa attraverso un contratto. Il contratto può essere espresso in modo molto banale attraverso una stringa in cui io definisco il contratto con un nome, ok, il contract name, piuttosto che attraverso un type of interfaccia di qualcosa, quindi attraverso un tipo astratto, o entrambi, cioè posso fare entrambe le cose. La composizione è fondamentalmente l'azione di creazione di questa catena di dipendenze, di costruzione di tutto il grafo degli oggetti. Nell'ambito della nostra applicazione, come l'abbiamo usato MEF? Abbiamo usato un caso abbastanza semplice. Anche MEF vi permette di gestire sia l'iniezione su costruttore, su proprietà o attraverso anche delle method call. Ok, adesso nel caso nostro abbiamo un import sul costruttore e un import tramite la costruzione di una classe che espone la proprietà astratta. Fondamentalmente l'application context usa il repository factory per MEF, e abbiamo visto come prima di fatto è parallela la cosa a quella di Unity, e dentro il factory non fa altro che far partire il processo di composizione, istanziando un composition container e appunto applicando questo l'iter di composizione. Da un punto di vista delle informazioni di che cosa caricare, qual è la differenza tra un IOC container e MEF? Allora, nell'IOC container, questo è vero per Unity, ma è vero anche per altri IOC container che esistono in giro, tipo Windows Castor piuttosto che Spring.NET, ok? Vi permette in generale, ed è questo il grosso vantaggio, di utilizzare la configurazione, cioè vi dovete scrivere voi da qualche parte un mapping, oppure farlo anche in modo attraverso quella che è chiamata una Fluent API, cioè del codice, mi permette di fare le registrazioni via codice, ok, e gestire il grafo in questo modo. Però fondamentalmente l'utilizzo principale del container è unitamente alla configurazione, ok? Quindi di fatto il grafo delle dipendenze è definito attraverso la configurazione. Con MEF no. Con MEF definite un meccanismo che è basato sul concetto di catalogo. Ok? Cos'è un catalogo? Fondamentalmente è un catalogo permette di identificare dove andare a cercare eventuali parti componibili. E questo lo si può fare andando a ispezionare assembly che stanno dentro una directory, per esempio, dentro la bin, per cui andrete a istanziare un directory catalog che vi permette, dando il path, di andare a vedere dentro al path quali sono gli assembly che contengono delle parti. Piuttosto che attraverso un assembly catalog, l'assembly catalog invece ispeziona uno specifico assembly, gli date il nome, o meglio, gli date l'istanza assembly, e lui vi carica le parti componibili. Una volta che avete il catalogo, lo associate al container di composizione e lui fa tutto il lavoro nel momento in cui gli dite fammi la composizione, compose parts, e automaticamente il castello si crea. Si può creare con regole diverse, anche in questo caso esistono delle policy, potete creare oggetti statici o non, In MEF il comportamento standard è creazione di oggetti statici. Volete oggetti non statici? Ovviamente statici per tutto il ciclo di vita del container, come sempre, no? Cioè finché c'è container, quella è sempre un'unica istanza, no? Volete oggetti che di volta in volta sono diversi, come nel caso nostro, dovete definire una policy specifica affinché le parti vengano composte in modo da non essere uniche, cioè singleton, nell'ambito del container. Andiamo a vedere il codice, mi manca pochissimo, mancano 10 minuti, quindi andrei sul concreto. Allora, innanzitutto andiamo a vedere il... riesco a spegnere un po' di cose. Boh. Andiamo a vedere il... Beh, allora, lo Unity di prima, eccolo qua, container resolve, ok? Qui utilizzavamo lo Unity, il factory, è solo per farvi vedere, che non l'avevo fatto vedere. Questo utilizza internamente la Unity container e fa la risoluzione. Mentre nel caso del MEF, abbiamo una situazione diversa. Vedete che faccio il caricamento di un assembly, questo me lo vado a leggere la configurazione, che era il famoso assembly che abbiamo visto prima, che ho modificato da Fake Native Framework, e una volta che ho generato il catalog, nel caso specifico un assembly catalog, vado a generarmi il composition container su quel catalog. Cosa fa sto composition container? Va a cercare tutte quelle parti che sono marcate attraverso degli attributi che permettono di specificare gli import e gli export che abbiamo visto prima. Quindi io prendo la model part, la model repository part, ok? Vedete che qui io faccio su questa parte, faccio un import, la proprietà repository, che fatto è esposta anche in questo caso attraverso un'interfaccia, ok? Quindi sempre di interfaccia parliamo, ok? E definisco questo che è il contract name, la stringa di cui vi dicevo prima. Questo che è la forma di contratto più forte, quella basata sul tipo astratto. Quindi io gli dico, tu devi importare un qualcosa che è di questo tipo astratto qua e che è marcato con quel contract name lì. Okay, quindi lui va a cercare nell'assembly che ho caricato attraverso il catalog se esiste un oggetto che ha da qualche parte un export con queste informazioni qua. Trova il match, produce l'istanziazione dell'oggetto. Quindi là dentro ci va a mettere, invece che appunto dove c'è la model repository, ci va a mettere un model repository concreto. Ok? Vi compone il castello. Cos'è sto lazy? Lazy è un tipo che è stato introdotto con .NET Framework 4 che vi permette di istanziare effettivamente un oggetto solamente nel momento in cui viene utilizzato. Quindi di fatto è un wrapper del tipo che è sul primo parametro di tipo del tipo generico. Tra l'altro possono essere associati dei metadati. E quando io chiamo repository, no, in realtà non sto chiamando direttamente ciò che è contenuto, ma vado a richiamare questo oggetto che mi permette di istanziare il repository nel momento in cui lo uso effettivamente, un po' come fa Link. Okay? Mi crea tutto l'expression tree e compagnia bella, ma dopo la query la fa solo quando serve. Bene, andiamo a vedere dove stanno gli export, perché a questo punto c'ho l'import, ma da qualche parte ci deve essere un export, perché l'export è quello che finisce dentro l'import. Vediamo la versione per Entity Framework, che è quello che vi farà anche vedere dopo Stefano, che secondo me è più interessante perché ha anche una parte che riguarda... mi sono dimenticato... Shared significa crea un'istanza ogni volta nuova, non shared, ok? E allo default forse significa che questa importazione è obbligatoria, perché il default sarebbe un null. Okay. Allora, composition significa che se io ho un meccanismo di gestione del catalogo dinamico, per cui per esempio attraverso dei download continuo a caricare oggetti dentro alla directory che permette di creare il catalogo, se utilizziamo per esempio un catalogo di tipo directory catalog, con l'allow recomposition, se il sistema trova delle parti nuove, va a fare la ricomposizione, cioè va a ricostruire tutto il ciclo. In questo caso io dico no, quando è composto stai così, non fare nient'altro. Cioè, quindi fondamentalmente è una forma di composizione statica, cioè nel momento in cui io effettivamente dico compose parts, in quel momento effettivamente faccio la composizione e poi tutto quello che succede dopo non interessa, ok? Non va a interessare l'applicazione. E lo va a interessare solamente nel momento in cui glielo vado a richiedere, cioè ovviamente attraverso un'altra chiamata, no? Ok, allora vediamo l'export. Eccolo qua, questo è l'export. Utilizziamo il contract name uguale, utilizziamo lo stesso tipo. Vedete che questo tipo qua è concreto perché contiene effettivamente del codice, ok? E che lavora con la versione Entity Framework. Vi ho detto, la policy di creazione è non shared, cioè ogni volta che tu mi crei questo repository me lo crei come stanza nuova. 5 minuti, Daniele. In più ho associato anche dei metadati, perché utilizzando il system lazy che abbiamo visto prima, ok, quello che vi permette di effettivamente creare l'istanza solo quando serve, cioè quando viene utilizzata, possiamo associare dei metadati in cui nel caso specifico gli vado a dire che per esempio non è un oggetto fake, e questa informazione la posso utilizzare in n modi prima di utilizzare l'istanza. Per esempio, se devo creare un ambito di esecuzione per quell'istanza specifica, magari attraverso il metadato vado a creare altre informazioni o vado a settare il contesto in modo opportuno, in modo tale che poi l'istanza trovi un ambiente in cui può essere eseguita in modo corretto. Okay? Quindi posso associare dei metadati che mi fungono da completamento a quelle che possono essere le logiche di elaborazione effettivamente fornite dall'oggetto che viene costruito. Chiaramente queste logiche stanno nell'altra parte, quella che importa, ok? La parte specifica che è questa. Come vi dicevo prima, la costruzione può anche prevedere l'importazione attraverso il costruttore. Vedete che qui io ho un costruttore che ha un parametro. Io gli dico, guarda che quando crei questa classe, ti devi importare anche un oggetto di questo tipo qua. Questo perché le parti o devono avere un costruttore con questo attributo, o devono avere un costruttore di default senza attributi, se no non si costruiscono. Questo è un vincolo di design. Okay. Quindi se io vado a vedere l'oggetto context container, vedete che a sua volta fa un'esportazione sul tipo, e anche in questo caso ho detto di utilizzare istanze tutte le volte diverse. Vedete, quindi possiamo andare veramente a creare una cascata di export, import, in modo molto articolato, in modo tale da arrivare effettivamente a comporre tanti pezzettini insieme e ottenere un contesto, un grafo che sia effettivamente coerente. Qual è il bello di MEF? Il bello di MEF è che oltre all'import esiste un attributo che si chiama import many, che vi permette di creare non un'istanza specifica ma una collezione di istanze, andando a investigare all'interno del catalogo tutte le istanze che per esempio sono di un determinato tipo. Se io gli dico import many type of form, e tutte le form che hanno un export vengono caricate dentro a quella collezione. Poi se io mi associo dei metadati che mi permettono di capire esattamente di che forma stiamo parlando e come la devo trattare, per esempio informazioni per gestire il menu, ok? Cioè dove devo metterlo nel menu o cose del genere, eccetera, eccetera, io posso effettivamente estendere l'applicazione con funzionalità nuove semplicemente scrivendo una form nuova in un altro assembly, prendendo l'assembly e cacciandolo dentro alla bin dell'applicazione. Se il catalog viene costruito come directory catalog, si accorge del nuovo assembly, se ho addirittura il recomposition, allo recomposition uguale a true, quella viene automaticamente trovata al volo. Come usare i metadati? E qui mi fermo, che abbiamo finito. I metadati possono essere utilizzati, io ho utilizzato un caso, cioè, ho fatto una roba abbastanza poco utile, ma era più che altro per dare un'idea di che cosa può essere. Vedete, nel momento in cui vado a fare la composizione, vado a leggermi i suoi metadati, ricordate che c'era l'isFake, ok? Vedo se è fake e scrivo nel debugger, guarda che è un fake, è morta lì. Lancio il test così vedete e ci credete che funziona. Allora, vediamo un attimo dov'è. Speriamo che me lo prenda. Funziona sia col fake, ovviamente, funziona anche con l'entity framework. L'ho preso. Facciamolo col fake, che probabilmente funziona. Non riesce a salvarmi il file di configurazione. Siamo offline. Allora, facciamo col fake, vediamo. Sì, ci sto provando, infatti non me lo salva, non capisco perché. F fake, vediamo. E mi sta caricando l'altro. Vabbè, stamattina funzionava, non riesco a capire. Probabilmente è sicuramente legato al fatto che non sto riuscendo a configurare in modo corretto la configurazione. Probabilmente forse sta usando Unity ancora e non ha aggiornato il... Comunque, scaricatevi la soluzione, lanciate i test, vi basta sostituire i due valori, è il classico bello della diretta, no, non funziona mai un cavolo. Però insomma, se vi scaricate l'applicazione e lanciate il testing, potete vedere in tempo reale che effettivamente le iniezioni vengono fatte, le composizioni vengono fatte e il castello e il grafo delle dipendenze viene risolto automaticamente. Ecco, con questo io ho concluso, spero di avervi fornito una panoramica. Chiaro che MEF non si può ridurre a 20 minuti di sessione, però probabilmente vi ho dato un'idea di che cosa serve una roba del genere. Ok, allo stesso modo spero di averlo fatto con il discorso IOC Container. È chiaro che l'utilizzo di questi framework presuppongono anche un tipo di progettazione che è orientata all'estendibilità, come abbiamo argomentato nella prima parte della sessione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.